buonasera a tutti. So che per tutti è per gli juventini, ma non solo, un sacrificio essere qui a meditare sulla Sacra Scrittura mentre si gioca Juve-Bayern, però io credo che davvero stiamo facendo una cosa molto bella, perché tutte le volte che il Signore ci parla è un grande dono e quindi lo facciamo volentieri. Vorrei che iniziassimo con una preghiera, perché per comprendere la parola di Dio abbiamo bisogno che lo Spirito Santo riempia le profondità dei nostri cuori e ci renda capaci di ascolto e ammorbidisca il nostro cuore di pietra e lo renda un cuore di carne. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Tutti mi conoscete, sono il papà di Stefano e di Sara. Nella vita faccio essenzialmente tre cose: faccio il medico, sono internista e geriatra. Nella chiesa da una quarantina d'anni faccio il biblista ambulante, cercando di aiutare altri amici ed amiche ad innamorarsi della parola di Dio come me sono innamorato io. E da qui è nata anche la mia attività di scrittore. Là al fondo vi ho messo qualche libro dei miei, che sono libri i cui ricavati vanno tutti per la terza cosa per cui opero. Io sono il segretario del coro che sta per Comitato Roraima di solidarietà con i popoli indigeni del Brasile, e ci occupiamo a fianco proprio dei missionari della consolata di Roraima della difesa dei popoli indigeni dell'Amazzonia sterminati dalla protervia dei bianchi, una delle tante guerre dimenticate che ahimè affliggono il nostro pianeta. Mi avete affidato questa sera un brano fondamentale della nostra spiritualità e del Vangelo, che è il brano cosiddetto della lavanda, che proprio chissà perché si chiama lavanda, sarà il lavaggio dei piedi, ma tutti la chiamano lavanda, si vede che vogliono pensare a qualche profumo, ma in italiano lavanda, vado a farmi la lavanda delle mani, non l'ho mai sentita, vado a lavarmi le mani. Comunque si chiama così, della lavanda dei piedi, Giovanni 13, 1-17. Pregherei qualcuno di leggercelo ad alta voce e poi cominceremo a farne una meditazione. Chi si offre?
Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore Giuda, figlio di Simone Iscariote, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i miei piedi ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi. Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica.
Avete tutti il foglio con schema? Ok. Per capire questo testo, come per capire molti altri testi del Nuovo e dell'Antico Testamento, dovete avere presente un genere letterario, cioè un modo tipico di scrivere degli scrittori sacri, che è adoperato soprattutto nei testi profetici. È il genere letterario del mimo. Tutti voi sapete cosa sono i mimi, ma questi sono mimi. Nel linguaggio dei profeti occupano infatti un posto particolarissimo le azioni simboliche. Sono più di 30 e precedono o accompagnano delle esposizioni orali. Sono delle piccole scenette, sono dei piccoli spot, sono dei piccoli modi, diciamo così, proprio di marketing, per imprimere bene nella mente degli uditori un determinato concetto o una particolare rivelazione. Faccio una serie di esempi. Antico Testamento. Il profeta Samuele lacera il suo mantello per indicare che il regno di Israele sarà tolto al re Saul. Il profeta Chia di Silo divide il suo mantello in 12 pezzi, ne dà 10 pezzi a Geroboamo per indicare che alla morte di Salomone il regno di Israele si dividerà nel regno del nord, che comprende 10 tribù, e nel regno del sud, che ne comprende 2. Geremia è uno dei profeti che usa di più il genere del mimo. A un certo momento va in piazza con un pentolone e questo pentolone lo inclina verso mezzogiorno, descrivendo plasticamente l'invasione assira che sta arrivando dal nord. Oppure si compra una preziosissima cintura di grande pregio di Valentino, eccetera, eccetera, e la mette a marcire nell'Eufrate. E tutti dicono: ma tu sei scemo, hai speso 200 euro per comprarti questa cintura e adesso la metti nell'Eufrate. Ma lui vuole ammonire Israele dicendo: come questa cintura io l'ho tolta dalla mia pancia e l'ho messa a marcire nell'Eufrate, così Israele, che è la cintura di Dio. Dovete sempre ricordarvi che quando dite la parola Amen, deriva da una radice ebraica, mna, che vuol dire mi attacco, aderisco. È il verbo che si usa per indicare la cintura che sta attorno alla pancia. Quindi Israele, che è la cintura di Dio, viene tolto da Dio e lasciato marcire nell'esilio di Babilonia. Oppure un'altra volta Geremia entra in una cristalleria e con un'asta di ferro si mette a scassare tutte le brocche preziosissime, arrivano i 10, lo fermano, dicono questo è matto, ma lui vuole dire che Israele presto sarà allo stesso modo distrutto dai suoi nemici. Un'altra volta va in giro con due canestri di fichi, uno fichi buoni, l'altro fichi marci, per indicare che presto i fichi marci, che sono gli ebrei infedeli, saranno deportati, ma Dio si terrà un resto fedele. Un'altra volta va in giro per Gerusalemme con un pesantissimo giogo da buoi sulle spalle, per indicare plasticamente che presto tutto Israele sarà condotto in cattività. Poi, mentre Nabucodonosor ha assediato la città e lui languisce nelle prigioni di Stato, perché è considerato un disfattista, perché predica la pace e non la ribellione, ecco che in quel momento lì il profeta dispone l'acquisto di un campo fuori delle mura. E tutti dicono: ma come, la città sta per essere distrutta, tu sei in prigione, stai per essere ammazzato, ti metti a fare le compravendite dei campi. Sì, come segno di speranza perché Israele avrà un futuro. Potremmo andare avanti, soprattutto Geremia direi è quello che fa più scenette, ma ce ne sono altri. Isaia, per esempio, cammina spoglio e scalzo per 3 anni per indicare la prossima deportazione degli Assiri. Ezechiele prepara il bagaglio dell'emigrante e va in giro sempre con delle valigie, tutti gli dicono perché, è perché stiamo per andare in esilio, no? Pensate a Osea, che interpreta addirittura la sua triste condizione coniugale. Voi sapete che era compiuto mazziato il povero Osea, ecco, dice: ecco, la mia vita di uomo tradito dalla moglie è la storia di Dio, il quale è tradito da Israele, che dovrebbe essere l'amante, il fidanzato di Dio stesso. Tanti simboli. Zaccaria spezza 2 bastoni per significare lo scisma Israele, eccetera. Cioè, ci sono tante scenette, spot, per indicare delle cose. Anche nel Nuovo Testamento noi troviamo dei mimi. Gesù è l'ultimo dei profeti e fa alcune scenette. Una scenetta abbastanza strana è quella che voi avete sentito molte volte, quando maledice il fico sterile, no? Allora, perché Padre Eterno se la prende con un povero fico? È un simbolo per indicare che Israele è improduttivo davanti a Dio e che quindi verrà condannato. Altro mimo è la famosa cacciata dei venditori del Tempio, in cui Gesù fa un gesto assolutamente rivoluzionario, cioè non soltanto vuole realizzare la profezia escatologica della purificazione della casa di Dio che era stata prevista da Zaccaria, ma vuole davvero ricordare che ormai il Tempio non ha più ragione d'essere. Quando Gesù butta giù i banchi dei cambiavalute, disperde gli animali davanti al Tempio, sta facendo un'azione di guerriglia urbana, di pesante guerriglia urbana, tant'è vero che c'era uno dei motivi per cui lo fanno fuori. I cambiavalute e i venditori di animali non erano delle persone che facevano chissà che cosa, cioè per offrire al Tempio le offerte avevi bisogno dei cambiavalute, perché voi sapete che gli ebrei non possono avere effigie e tantomeno offrire a Dio delle monete con delle effigie umane. Allora i cambiavalute cambiavano le monete pagane, greche, romane, eccetera, che avevano l'effigie dell'imperatore, nella moneta ebraica che non aveva l'effigie e poteva essere portata al Tempio. Così gli animali erano indispensabili per i sacrifici. Mica uno poteva portarsi l'agnello, il bue dal nord, da Nazareth, da Cafarnao, arrivava lì, lo comprava e non andava a offrire il sacrificio, o anche solo i due colombi, vi ricordate l'offerta dei poveri di Maria e di Giuseppe, eccetera. Allora Gesù gli fa un'azione molto forte, dice ormai il Tempio non serve più, lui sbarra con questa azione l'ingresso al Tempio, perché al fondo della salita del Tempio c'era l'atrio dei pagani, si doveva passare nell'atrio dei pagani per entrare nel Santo dei Santi. Quindi lui, rovesciando i banconi di cambiavalute, disperdendo gli animali, fa un'azione in cui dice al Tempio non ci si può più andare. Perché non ci si può più andare? Perché ormai i sacrifici antichi non servono più. Sono io l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, sono io la vittima, non occorrono più i sacrifici antichi. È un mimo, come un mimo l'entrata di Gesù in Gerusalemme sul Somaro. Cioè, che tra l'altro è un'entrata molto complessa, se vi ricordate, perché Gesù la prepara lungamente, perché Gesù affitta ora un somaro, va a dire poi lo riporterete, eccetera, eccetera. Segno davvero di un Messia umile, di un Messia povero, tutti si aspettavano un Messia trionfante che sarebbe arrivato sul cavallo bianco a guidare la riscossa del popolo di Israele, e si trovano invece un Messia che arriva su un somaro preso d'oro. Sicuramente è un mimo. Quando Gesù istituisce l'Eucaristia, Gesù fa un altro mimo. L'Eucaristia è una scenetta, è un mimo profetico. Un grande biblista che è Geremias dice è l'ultima parabola di Gesù. Cioè, porgendo il pane, dice questo è il mio corpo che è dato per voi. Offrendo il calice, dice questo è il mio sangue versato per voi. Il primo significato di questa azione è che egli si è donato totalmente agli uomini, che si è interamente consumato per essi, che si è fatto mangiare da essi. È il segno, è il mimo del dono della sua persona fino alla consumazione completa, fino allo spargimento di sangue. Cioè, davanti ai suoi discepoli, Gesù fa un mimo della sua morte. Il mimo di un profeta, ma soprattutto il mimo di un martire. Gesù dice, questo pane è il mio corpo. Come voi mangiate questo pane, così il mio corpo è stato dato tutto a voi, si consuma per voi. Questo vino è il mio sangue. Come voi bevete questo vino, così succhierete tutta quanta la mia vita sarà tutta donata a voi. Ci sono due sottolineature in questo atteggiamento. Primo, Gesù vuol dire che il suo gesto è assolutamente volontario, cioè lui coscientemente affronterà la passione. La passione non è solo qualcosa che gli capita tra capo e collo, ma è qualcosa che egli accetta pienamente perché fa parte di un'incarnazione seria. Si è incarnato davvero, è stato un uomo come gli altri, è stato uomo fino in fondo, senza protezioni, senza reti, se vogliamo, di protezione, e quindi accetta che nella sua storia ci sia anche una morte, e una morte tragica come quella a cui andrà incontro. Non si tira indietro, non fugge, deliberatamente si offre. Seconda sottolineatura, la totalità del dono. È un cibo che viene consumato, che viene mangiato. Ecco perché si dirà fra un po': avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, cioè fino al supremo compimento dell'amore, che è dare la vita per coloro che si amano. Allora, nella lettura biblica del brano dell'Eucaristia, la prima comprensione che voi dovete avere è proprio questa del genere letterario del mimo. Gli altri aspetti dell'Eucaristia, la presenza reale, il sacrificio della nuova alleanza, tutto quel che volete, per carità, ci sono tutti, ma sono secondari. Celebrare l'Eucaristia significa donarsi totalmente, significa farsi mangiare dagli altri, significa farsi bere dagli altri. Quando Gesù dice ai suoi fate questo in memoria di me, non gli dice mica dite tante messe, non ci pensava neanche. Quando Gesù dice fate questo in memoria di me, dice ai suoi anche voi fatevi mangiare dagli altri, anche voi fatevi consumare dagli altri, la vostra vita sia un dono totale per gli altri, anche voi sacrificatevi fino alla fine. Gesù non ha dato ai suoi un pezzo di pane, Gesù ha dato ai suoi la sua vita, corpo e sangue, e chiede che i discepoli non si mettano a fare dei sacramenti, come abbiamo detto poi noi dopo, ma chiede che i discepoli si donino totalmente, facciano altrettanto. Il pane spezzato e il vino versato simboleggiano quello che egli ha compiuto per essere in linea con lui, per fare quello che in memoria di lui vuol dire anche noi farci pane per gli altri fino alla consumazione totale, farci bere dagli altri, donarci totalmente agli altri. Allora vedete che celebrare l'Eucaristia non è una pia abitudine, è un gesto rivoluzionario, è un gesto che coinvolge a fondo, è un gesto che deve cambiare la mia vita sul modello di Gesù Cristo. È troppo comodo mangiare l'ostia. Don Foradini, il parroco di San Secondo, dice che i cristiani sono diventati dei mangiatori di ostie. Pienamente ragione. Guardate che mangiare l'ostia non serve a niente. Quello che serve è capire che nel momento in cui io mangio il corpo del Signore totalmente dato, anch'io devo darmi totalmente agli altri. Gesù ha parlato di donazione, Gesù ha parlato di spargimento, Gesù ha parlato di spezzamento, non ha parlato tanto di presenza. Quindi la partecipazione all'Eucaristia non è un atto devozionale, non è una pratica liturgica, è una prova di coraggio. È una decisione che uno prende di dire anch'io mi faccio mangiare dagli altri, anch'io mi faccio bere dagli altri, anch'io mi do e mi spargo per la moltitudine, così come ha fatto Cristo. E che questo sia il vero significato dell'Eucaristia è dato dal fatto che Giovanni, l'apostolo che Gesù amava, l'apostolo stetoscopo, perché aveva messo, come lo chiamano i padri della Chiesa, che aveva messo il suo petto, il suo orecchio sul petto del Signore, vi ricordate dell'ultima cena? Ecco, Giovanni, che pur parla dell'Eucaristia in un apposito capitolo, tutto il capitolo 6 è dedicato all'Eucaristia, è l'unico che non descrive l'istituzione dell'Eucaristia. L'istituzione dell'Eucaristia è descritta in Matteo, ed è scritta in Marco, ed è scritta in Luca, in Giovanni non c'è. Perché questo? Perché lui fa una esegesi, una lettura del significato vero dell'Eucaristia con un'altra scenetta, con un altro mimo, la lavanda dei piedi. La lavanda dei piedi. E perché fa questo? Perché probabilmente, voi sapete, il Vangelo di Giovanni è l'ultimo dei Vangeli ad essere scritto, è scritto alla fine del primo secolo, probabilmente qualcuno dice addirittura all'inizio del secondo secolo. Orbene, molti cominciavano a ritualizzare l'Eucaristia, cioè dicevano basta prendere l'ostia, il pezzo di pane, basta bere, in questo noi abbiamo la salvezza. Giovanni dice, avete capito, un tubo. Il significato dell'Eucaristia è la lavanda dei piedi, e in maniera proprio provocatoria lui esclude il racconto dell'istituzione eucaristica dai fatti dell'ultima cena e mette proprio questo, cioè questo gesto, che è il gesto della lavandera ai piedi. Già Paolo aveva denunciato questa perdita del senso dell'Eucaristia, e Paolo muore verso 62-63, quindi scrive negli anni 50-60, quando diceva: mentre vi do queste istruzioni, 1 Corinti 11, non posso lodarvi perché vi riunite insieme non per il meglio ma per il peggio. Innanzitutto sento dire che quando vi radunate in assemblea vi sono divisioni fra voi, e io ci credo. Cioè Paolo dice: non vi raduno per come celebrate l'Eucaristia, perché lo fate con divisioni fra voi, vedremo fra un po', con dei ricchi che smangiazzano e spevazzano e dei poveracci in un angolo che così si accontentano delle croste di pane e dei tozzi di pane duro e delle croste di formaggio. Questo per Paolo è uno scandalo incredibile, perché l'Eucaristia per Paolo è dono, è servizio. Già Paolo lo scrive negli anni 60, 40 anni dopo, Giovanni, forse proprio in polemica con questa ritualizzazione, con questa liturgizzazione dell'Eucaristia, ha ritenuto fosse meglio significare il significato più profondo dell'Eucaristia. L'Eucaristia è il sacramento dell'amore, l'Eucaristia è il sacramento del servizio, l'Eucaristia è il sacramento del dono. Guardate che questa non è una lettura di qualche teologo d'avanguardia, Vi leggo Giovanni Paolo II, che nella sua enciclica Ecclesia ed Eucaristia scrive: significativamente il Vangelo di Giovanni, laddove i sinottici narrano l'istituzione dell'Eucaristia, sapete cosa sono i sinottici? I sinottici sono Matteo, Marco, Luca, detti così perché possono essere letti in sinosso, mai in sinossi, in parallelo, cioè se li mettete su tre colonne, bene o male, hanno grandi rispondenze. Giovanni invece viaggia assolutamente per conto suo. Allora, i sinottici raccontano l'istituzione dell'Eucaristia, mentre invece Giovanni, illustrandone così il significato più profondo, propone il racconto della lavanda dei piedi, in cui Gesù si fa maestro di comunione e maestro di servizio. Cioè Giovanni ci dice questo: guardate che la migliore comprensione dell'Eucaristia è la lavanda dei piedi. Bisogna avere il coraggio di leggere in sinossi i tre racconti, Matteo, Marco, Luca, l'istituzione dell'Eucaristia, con il racconto giovanneo della lavanda dei piedi. Perché l'Eucaristia è il sacramento della carità e del servizio, è il sacramento di Cristo servo. Quindi con la lavanda dei piedi Gesù fa un mimo profetico, una scenetta, per spiegare un altro mimo profetico, che è quello dell'Eucaristia. Adesso prendete il testo e cerchiamo di riflettere brevemente sui vari versetti. Versetto 1, siamo al capitolo 13 di Giovanni, versetto 1. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Ecco, vedete, è un'introduzione solennissima. Sembra quasi un secondo prologo del quarto Vangelo. Richiama le grandi coordinate della salvezza. Il figlio che viene dal Padre, che vive la sua ora, che è il momento del passaggio, e che ritorna al Padre. E questa è la terza Pasqua di Gesù. La prima è citata al capitolo 3, dopo il miracolo delle nozze di Cana. La seconda al capitolo 6, prima della moltiplicazione dei pani. Ora qui siamo alla terza Pasqua. Voi sapete che la Pasqua è la festa fondamentale del mondo ebraico, che ricorda il passaggio dalla schiavitù alla libertà, che ricorda il passaggio del Mar Rosso. Probabilmente deriva dal Pesachà, che vuol dire passare, ci sono almeno sei significati, ma non abbiamo tempo di fare l'esegesi sulla Pasqua. Prendete il significato, diciamo così, più probabile, che è passaggio. Pasqua è un passaggio, e qui Gesù fa Pasqua perché passa da questo mondo al Padre, prende prende su di sé le nostre povertà, i nostri limiti, le nostre paure, le nostre angosce, le nostre malattie, la nostra morte, e li porta con sé, trasfigurandole nel regno di Dio. Ecco perché d'ora in poi non si dirà più nei Vangeli la Pasqua dei Giudei, ma si dirà Pasqua di Gesù, perché lui è ormai l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Sapendo che era venuta la sua ora, versetto sempre 1b, dovete sapere che in Giovanni ci sono due verbi greci per indicare il sapere, il conoscere. Uno è gnosko, che indica la conoscenza comune, la conoscenza umana. L'altro invece è il denai, che designa invece la conoscenza spirituale, la conoscenza che Gesù ha del Padre per intimità divina, per filiazione divina. Quindi Gesù sa, è eidos, cioè Gesù ha una comprensione piena, non solo della sua umanità, come sottolineano i sinottici, ma anche della sua divinità, come sottolinea Giovanni, di quello che gli sta per accadere. Egli è consapevole che sta per fare Pasqua, passaggio da questo mondo al Padre. Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, è un versetto che ha una funzione retrospettiva. Solo una volta si dice che Gesù ha amato qualcuno, finora nel Vangelo di Giovanni, e quando si dice che Gesù amava molto Marta, Maria e Lazzaro. Quando è nata la mia nipotina che si chiama Marta, io ho mandato il pezzo del versetto molto bello che dice Gesù amava molto Marta. Marta deve essere contenta, è l'unico personaggio di tutta la scrittura in cui si dice che Gesù lo amava molto. Gesù amava molto Marta, appunto. E quindi è molto bello. Ma qui Gesù dice che ha amato tutti i suoi. Tutti i suoi. Attenzione, si usa il verbo agapao, voi sapete tutto su ero, agapao e fileo, allora ve li rinfresco. Allora, in greco ci sono, allora in ebraico c'è un solo verbo aba per indicare l'amore, in greco ci sono tre verbi. Uno è il verbo ero, da cui la parola erotismo, che è il verbo di piacere, anche lecito. Uno è il verbo fileo, che è il verbo dell'amicizia, del contraccambio, la filia, filosofia, filantropia, cioè io voglio bene a te, tu vuoi bene a me. Il terzo verbo, che è quasi una peculiarità del Nuovo Testamento, perché non lo si trova negli autori classici, è il verbo agapao. Il verbo agapao, da cui deriva la parola agape, indica un amore unidirezionale, un amore che non attende contraccambio, un amore che ama anche se non è riamato, ed è l'amore proprio di Dio. Ed è l'amore più proprio dei cristiani. Gesù non chiamerà i cristiani ad avere solo una filia, chiamerà i cristiani ad avere un agape, perché devono amarsi anche quando non sono amare, anche quando non sono riamati, anche quando non sono contraccambiati. Se un giorno mi inviterete a parlarvi del matrimonio nella Bibbia, vi farò tutta l'esegesi di Efesini 6, quando Paolo dice: mariti, agapate le vostre mogli come Cristo agapa la Chiesa e ha dato la vita per lei. E qui c'è il fondamento del matrimonio cristiano, che è indissolubile, perché ama anche quando non è amato. Cioè chi si impegna ad agapare la sua lei o ad agapare il suo lui come Dio è agape, si impegna ad amare non solo fin quando l'altra la riama, fin quando vi trovate bene insieme, ma anche il giorno in cui l'altro o l'altra scappa e ti tradisce e va con un altro e si fa un'altra famiglia, tu continui ad agaparla come Cristo ha agapato la Chiesa, nonostante che la Chiesa tradisca Dio mille volte al giorno, e così il popolo di Dio, il popolo di Israele tradiva Dio mille volte al giorno, e così via. Il verbo agapao è il verbo dell'amore che non attende contraccambio, ed è il verbo dell'amore di Dio. Tant'è vero che in 1 Giovanni 4,8 si dice che Dio è agape, Dio è amore, è questo tipo d'amore qua. Ecco, Gesù ha agapato i suoi e li ha agapati fino alla fine, che indica una totalità, ma adesso lo vedremo meglio. Intanto dice i suoi, che è un'espressione che non indica solo i discepoli, ma indica anche i credenti di ogni tempo, indica ciascuno di noi. Ciascuno di noi è agapato da Dio in maniera unica, in maniera singolare, come se non esistesse nessun altro. Molto bello Papa Francesco l'altro ieri diceva: Gesù ama, Dio ama ciascuno di noi, anche se peccatore, anche se empio, come se non esistesse nessun altro. Ciascuno di noi è un unicum per Dio, ciascuno di noi è coccolato, è circondato di tenerezza da questo Dio che ama ciascuno di noi, ciascuno di noi. E li amò sino alla fine, cioè fino all'autoorientamento, fino allo svuotamento, fino alla kenosis. Io vi dico un po' di parole che magari vi chiedete questo, ma vi servono, perché primo vi fanno crescere, secondo vi fanno capire meglio le strutture, terzo sono cose che uno quando arriva a 20 anni deve sapere, perché se vuole affrontare in maniera adulta le scritture, il termine kenosis deve averlo nella testa. La kenosis è lo svuotamento. Ci si rifà alla lettera ai Filippesi quando si dice: Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, svuotò se stesso, e kenosis, fece kenosis, fece svuotamento. Ecco, è un Dio che per noi si svuota fino eistelos, fino alla fine. Giovanni Crisostomo diceva: attenzione, fino alla fine non è solo una nozione di tempo, cioè fino alla morte, è anche una nozione di misura, cioè in maniera totale, nel più alto grado. È un Dio che davvero è amore. E notate bene, il grande amore di Dio sta che ci ama perché non ce lo meritiamo, Dio ama gli empi, Dio ama i peccatori, Dio ama i pedofili, Dio ama gli assassini. Usciamo dai soliti perbenismi. Cristo è morto per tutti i peccatori, non è morto per i giusti, Tant'è vero che Paolo in Romani 5 lo dice con molta forza, dice: a stento si potrebbe trovare qualcuno che muoia per un giusto. L'assurdità dell'amore di Dio è che mentre eravamo peccatori ha mandato suo figlio a morire invece nostra. Quindi Dio muore per gli empi. L'amore per gli empi è proprio la follia di Dio. Dio che ama i peccatori. D'altra parte è Dio che lascia le 99 pecore nell'ovile per andare in cerca di quella perduta. È il Dio che ama tutti gli uomini, qualunque sia la loro condizione. E guardate che questo Dio amore è veramente la peculiarità del cristianesimo. Questi giorni mi rileggevo i 99 nomi di Dio che il Corano esplicita, e sono dei nomi che troviamo anche nel Nuovo Testamento, nell'Antico Testamento o nel Nuovo. Dio è chiamato il fedele, il custode, l'immenso, il datore della vita, il perdonatore, eccetera, eccetera. Ma i musulmani sostengono che c'è un centesimo nome, che è un nome segreto, no? Che non è reso pubblico, che esprime l'essenza di Dio, ma che è noto solo agli eletti. E questo nome è il nome che manca nell'elenco dei 99 che sono andato a cercarmi ieri su Wikipedia per vedere. Non c'è Dio è amore. Solo i cristiani sono arrivati a dire Dio è amore. Osserva Fra Rosicic, fondatore della comunità di Tesè: se solo cogliessimo queste tre parole, Dio è amore, andremmo lontano, molto lontano. Dio non ha mandato il Cristo sulla terra per condannare, ma perché ogni essere umano sappia di essere amato e possa trovare un cammino di comunione con Lui. A questo punto, versetti 4-17, c'è questo lavaggio dei piedi, o lavanda, come continuano a dire. Allora, la lavanda dei piedi era un gesto che esprimeva ospitalità e accoglienza nei confronti degli ospiti che ti arrivavano in casa. Voi sapete che calzavano i sandali, arrivavano dal deserto, avevano i piedi tutti impolverati, ed era quindi tradizione che all'ospite venissero lavati i piedi. Attenzione, chi è che lavava i piedi? Esplicitamente il Midrash Mechiltà su Esodo 21 dice che non si può richiedere il lavaggio dei piedi neanche a uno schiavo ebreo, perché è un gesto troppo umiliante. Lo si può chiedere soltanto allo schiavo pagano, come si vede nel primo libro di Samuele al capitolo 25. Quindi è un gesto da schiavo, e anzi da schiavi proprio infimi, gli schiavi pagani. Due, talora era un gesto d'amore che la moglie faceva verso il marito o che le figlie facevano verso il papà. Ho trovato un'opera giudaica alessandrina molto interessante, che si dice che quando Asenat, la promessa sposa di Giuseppe, uno dei figli di Giacobbe, sapete, quello là che diviene viceré in Egitto, a un certo momento arriva il promesso sposo e Asenat si offre di lavargli i piedi. Giuseppe protesta, dice: non puoi farlo tu che sei la mia fidanzata, è un gesto troppo umiliante, deve essere una schiava a farlo. Ma Asenat esclama: i tuoi piedi sono i miei piedi, nessun altro laverà i tuoi piedi. Ecco, quindi un gesto proprio di amore, di intimità altissima. Terza categoria che lavavano, qualche volta in segno di devozione, erano i discepoli che occasionalmente rendevano questo servizio al loro rabbi, al loro maestro. Gesù fa un gesto assolutamente sbalorditivo. Lui, il Signore, il Maestro, si mette a fare il gesto dello schiavo, o se volete il gesto dell'amante, o il gesto del discepolo, e inoltre lo fa in un momento assolutamente inopportuno, perché la lavanda dei piedi era fatta quando l'ospite entrava in casa, qui invece è fatta durante il pasto. Il rituale di Pasqua, il cosiddetto seder pasquale, ordinava una lavanda delle mani dopo la seconda coppa. Gesù invece fa un gesto, non prima di cena, di lavanda, fa un gesto fuori luogo, un gesto inconsueto, oltre che un gesto straordinariamente sconvolgente. Allora, il gesto che Gesù fa è un gesto che i discepoli colgono in una portata davvero nuova, perché colgono che il loro maestro e signore si sta spogliando, si sta riducendo a schiavo, sta diventando un servo. Come dice in Luca 22, io sto in mezzo a lui, a voi come colui che serve. Presenta un volto di Dio che quel grande biblista che è Maggioni definisce il Dio capovolto. Cioè, mentre noi ci aspetteremo un Dio che comanda in alto e noi povere creature al suo servizio, come nella concezione teologica di tutte le religioni, qui invece noi abbiamo un Dio che si mette a servire gli uomini, a fare lo schiavo degli uomini. E allora ecco, si alzò da tavola. Guardate che finché l'amore rimane seduto, finché l'amore rimane chiuso in noi, prigioniero della nostra pigrizia e della nostra paura, rimane un bel sentimento che tutt'al più ci titilla un po' il cuore. Ma l'amore ha bisogno che noi ci alziamo, andiamo verso gli altri, usciamo da noi stessi, comunichiamo, diventiamo dono. Poi si cinge le vesti, cioè si veste da servo, da schiavo. Tutte le volte che voi nella Bibbia trovate che si parla di vestiti, aguzzate le antenne. Nella Bibbia c'è sempre una teologia del vestito. Il vestito non è mai casuale. Ricordatevi quando Adamo ed Eva erano in pace con Dio, erano nudi, no? Gesù risorto abbandona i panni funerari nel sepolcro perché ritorna il nuovo Adamo e quindi risorge nudo. Oppure pensate alla spogliazione di Gesù della tunica, la famosa tunica che non viene tagliata ma viene sorteggiata, no? Che è il simbolo della Chiesa che deve restare in divisa. Pensate alle vesti sacerdotali, pensate che tutte le volte che vedete uno vestito di bianco automaticamente o è un angelo o è un'apparizione divina. Cioè il vestito ha sempre un significato teologico. Poi nei versetti dal 6 all'11 abbiamo questa struttura tripartita tipicamente rabbinica, cioè c'è un gesto misterioso che suscita una domanda, a questa domanda viene data una risposta. Allora Gesù ha fatto questo gesto sconvolgente, Pietro è sconvolto e reagisce vivamente. Dice: non è accettabile che tu, Signore, abbandoni la tua condizione di superiorità, di Dio, di Maestro. Pietro è lo stesso che, vi ricordate, quando a Cesarea di Filippi, in Matteo 16, Gesù dice: il Messia dovrà soffrire, dovrà morire, crocifisso, e dice: ma tu sei scemo, Signore, non sia mai. E Gesù gli dice: va de retro Satana, che non vuol dire pussa via, va de retro vuol dire mettiti alla mia sequela, vieni dietro di me. Il rabbino camminava davanti, i discepoli stavano tutti in fila indiana, uno dietro l'altro. Sequela, no? Seguire Gesù vuol dire mettersi dietro Gesù. Quindi non è un improperio che il buon Pietro si riceve, è un invito ad essere discepoli. Ecco, Pietro non è in grado di capire che il suo Dio è un Dio capovolto, non è in grado di capire che il suo Dio è un Dio che vuole farsi servo, no? Non è in grado di capire la croce. E Gesù glielo dice: lo capirai dopo. Espressione che si riferisce al periodo post-pasquale, quando sarà effuso lo Spirito Santo. Ma se non ti laverò, non avrai parte con me. Avere parte è un'espressione semitica che indica l'eredità. L'eredità. L'eredità che Dio aveva dato al suo popolo, la terra promessa, ma che indica anche poi in senso spirituale l'eredità che ogni credente ha. Quindi la comunione con Dio, non solo oggi, ma anche in futuro. Dopo questa frase di Gesù, Pietro non capisce di nuovo niente. Pensa che si tratti di un nuovo rito di purificazione. Diciamo, allora ha inventato un nuovo, noi diremmo, sacramento, no? Un nuovo gesto purificatorio. E dice: ma allora, Signore, non lavarmi soltanto i piedi, lavami anche le mani, lavami anche la testa. Gesù dice: ma tu non hai capito niente di nuovo. Io sto facendo un mimo che esprime un valore profondo. Non ho inventato un nuovo sacramento. Gesù respinge l'interpretazione rituale di Pietro, nonostante si usi l'acqua. Ma il suo gesto non è un gesto di purificazione, è un gesto di servizio. Tant'è vero che Gesù dice: ma voi siete già puri. Chi è che li ha purificati? Li ha purificati la parola, si dice al capitolo 15: siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Allora, qual è il senso di questa purificazione? Gesù dice: se non capite che in questo gesto del servizio io, come nell'Eucaristia, sto esprimendo il mio dono totale, cioè sto esprimendo la mia morte, voi non potete avere parte con me. Solo chi accetta un Dio che si dona totalmente, che si svuota per noi, che si fa schiavo, un Dio capovolto, solo chi accetta un Dio capovolto può avere parte con me. Quindi questo bagno che salva tutti è l'accettazione della croce, è la croce di Gesù. Tant'è vero che qui ci sono due verbi: la veste viene, se vogliamo, titemi, deposta, e poi lambano, viene ripresa. Sono i verbi che verranno usati al capitolo 10 per dire che Gesù depone la sua vita, cioè si offre in sacrificio, e poi la riprende, e poi risorge di nuovo. Vi ho dato un ipodelma, un esempio, perché perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Attenzione, vi ho dato non solo esempio, e di più, vi ho mostrato, perché il verbo ipodelma deriva da degnomi, far vedere, mostrare. Io vi ho fatto vedere affinché, come ho fatto io, così facciate voi. Attenzione, qui c'è un avverbio in greco che non è l'avverbio os, che in genere esprime il complemento di modo o maniera, è l'avverbio kazos, che indica più il complemento di materia. Tutte le volte che Gesù ci dice di amarci come lui ci ha amato, guarda caso c'è sempre il avverbio kazos, che vuol dire amatevi della stessa materia d'amore con cui vi ho amato io. Non è tanto un amarci nella quantità, nella misura, nell'estensione, no, amarci del tipo d'amore, del tipo d'amore. la congiunzione kazos non significa semplicemente come nel senso di confronto, pone un legame intrinseco, una relazione diremmo genetica, cioè amate gli altri dello stesso amore con cui io vi ho amato, è sempre l'amore di agape. Ecco perché il cristiano deve riempirsi di agape per agapare gli altri. Questo è il progetto di Dio: amatevi come io vi ho amato, cioè io vi ho riempito della mia agape e voi ora agapatevi gli uni gli altri. Versetto 19: ve lo dico prima che accada, perché quando sarà avvenuto crediate che io sono. Che vuol dire? È il nome di Dio. Il nome di Dio è io sono. Tutte le volte che voi nel Vangelo di Giovanni trovate io sono, detto magari così brutalmente, credete, ci verrebbe da dire crediate chi io sono. No, la frase è crediate che io sono, cioè che io sono Dio. Voi sapete che ego e mi è la traduzione greca di eier, asher, eier, che è io ero chi ero, io sono chi sono, io sarò chi sarò, che è il nome santo di Dio che viene rivelato a Mosè sul Sinai. Allora, quali sono i significati di questo brano? Primo significato è un significato cristologico, cioè questo brano è un brano che ci dice chi è il nostro Dio. Gesù è veramente il servo, Gesù è veramente colui che scende all'ultimo posto, Gesù è veramente colui che muore per noi, perché il nostro Dio è amore, è svuotamento. Ha scritto Zündel che Dio non è il sommo padrone che possiede tutto, è il più grande povero che non possiede nulla perché ha donato tutto e quindi non può donare più. Ecco, Dio si rivela in quello che costituisce davvero la sua essenza: essere amore, essere servo, lavare i piedi alla creatura. Guardate che è una cosa sconvolgente, eh? Se voi guardate le cosmogonie dei popoli cananei, dei popoli latini, dei popoli greci, le divinità creano gli uomini perché gli uomini servono. Nel cristianesimo è Dio che si fa servo, è il Dio capovolto dei magioni, è Dio che si fa servo, è Dio che si fa schiavo. Quindi il primo grande significato è proprio quasi spiegato, diciamo, dal vino ai Filippesi, quando proprio Paolo dirà: Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non ritenne un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione del servo, dello schiavo, facendosi simile agli uomini fino alla morte e alla morte di croce. Quindi il primo significato del mimo, della scenetta, della lavanda è il Dio capovolto, è Dio che si fa schiavo. Secondo, ci sono dei significati sacramentali. Allora, vi ho già detto che sicuramente questo brano è l'esegesi del racconto dell'Eucaristia, è la spiegazione del racconto dell'Eucaristia. Tant'è vero che alla fine di questo brano Gesù dice: se dunque io, il Signore Maestro, ho lavato i vostri piedi, così anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni agli altri. Vi ho infatti dato l'esempio perché, come ho fatto io, facciate anche voi. La Chiesa ha capito che Gesù non istituiva un nuovo sacramento, il sacramento della lavanda dei piedi, ma che questo era la spiegazione di un altro sacramento, del sacramento dell'Eucaristia. Tant'è vero che mentre quando Gesù istituendo l'Eucaristia ha detto fate questo in memoria di me, hanno cominciato, diciamo, a dire le messe, no? Cioè a celebrare sempre questo mimo del Signore che era l'Eucaristia, qui pur avendo detto anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni agli altri, è diventato un simbolo e basta, che qualche volta facciamo alla notte, alla sera del Giovedì Santo, e peraltro neanche in tutte le chiese. Secondo riferimento, qualcuno ha detto in questo brano si parla di bagno, di lavaggio, eccetera, allora ha visto un riferimento sacramentale battuto battesimale, voi sapete che il battesimo è un'immersione e spesso si parla nei testi neotestamentari del battesimo come di un lavacro, del battesimo come di una purificazione, eccetera, eccetera. Qualcuno ha detto che in fondo questo è il battesimo degli apostoli. Si sa se gli apostoli fossero stati battezzati, ma prima della Santa Cena, ecco, il Signore gli avrebbe in qualche misura battezzati. Altri invece si rifanno una frase che abbiamo letto: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto mondo. E allora molti padri della Chiesa distinguono il bagno, che è il battesimo, dalla lavatina dei piedi, che sarebbe la confessione. No? Cioè uno con il battesimo vede purificati tutti i suoi peccati, tenete conto che uno si battezzava a 30, 40, 50 anni, eccetera, poi però gli capitava di commettere ancora qualche colpa, era come una lavatina periferica, vabbè, però non credo che il senso sia questo, perché Gesù dice: se non ti laverò non avrai parte con me. Io ho già detto che l'allusione è non al battesimo ma è alla sua morte, all'evento redentore della sua morte, del suo dono totale. Se tu non accetti il mio dono totale non potrai aver parte con me. Sicuramente c'è un riferimento all'ordinazione apostolica. Credo che tutti voi o molti di voi avranno letto il famoso brano dell'indimenticabile Don Tonino Bello, no? Questo magnifico vescovo di Molfetta e presidente di Pax Christi, di cui è cominciata adesso la causa di beatificazione, che dice: guardate bene che ordinando i primi preti Gesù non gli ha dato una stola ricamata, una casula, un mitrale, va a sapere, gli ha dato il grembiule dello schiavo. Gli ha dato il grembiule dello schiavo. E allora è nato quell'espressione che ogni tanto leggerete: la chiesa del grembiule, la chiesa del servizio. È molto bello, lui scrive, vi leggo questo brano perché è simpatico: sembra un'immagine tantino audace, discinta, provocante, ma è al centro del Vangelo. Per l'ordinazione le suore del paese o gli amici ci hanno regalato una cotta, una stola ricamata in oro, ma nessuno ci ha regalato un grembiule, un asciugatoio. Eppure questo è l'unico paramento sacerdotale ricordato nel Vangelo. Le nostre chiese purtroppo celebrano liturgie splendide, anche vere. Quando si tratta di rimboccarsi le maniche c'è sempre un asciugatoio che manca, una brocca d'acqua che vuota, un catino che non si trova. Quando sono stato nominato vescovo mi hanno messo l'anello al dito, mi hanno dato il pastorale tra le mani, la Bibbia, sono i simboli del vescovo. Sarebbe bello che nel nuovo cerimoniale si donasse al vescovo una brocca, un catino, un asciugatoio. Per lavare i piedi al mondo senza chiedere come contropartita che creda in Dio. Tu, Chiesa, lava i piedi al mondo e poi lascia fare. Lo Spirito di Dio condurrà i viandanti dove vuole lui. Allora abbiamo visto significato cristologico, Dio che si fa servo, significato sacramentale, sicuramente l'Eucaristia, qualcuno ci vede un po' il battesimo, certamente l'ordinazione, ma per ordinazione non intendo solo presbiteri, vescovo, presbiteri e diaconi. Io credo che qualunque ministero che ciascuno svolge o nella Chiesa o nella vita lo deve svolgere col grembiule. I ministeri della Chiesa possono essere tanti, i catechisti, gli animatori, gli evangelisti, i biblisti, va a sapere. Ecco, nella vita sarete madri, sarete padri, sarete direttori, sarete primari, avrete delle sarete insegnanti, qualunque cosa facciate, ciò che conta è essere servi, essere seguaci del Dio capovolto. Terzo significato è il significato etico. Cioè, Gesù vuole insegnare anche a noi a vivere, vuole incidere sulla nostra prassi quotidiana. E allora la prima cosa che ci dice è che dobbiamo farci servi come il servo. Tant'è vero che Luca, subito dopo il racconto dell'Eucaristia, fa fare a Gesù una lunga chiacchierata sul senso del servizio. sorse anche una discussione su chi di loro poteva essere considerato il più grande. Gesù disse: i re delle nazioni le governano, coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori, da voi però non sia così. Ma chi è il più grande diventa il più piccolo, chi governa sia come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Giovanni, alla fine del discorso della lavanda dei piedi, del gesto del mimo della lavanda dei piedi, fa lo stesso discorso. Sapete ciò che vi ho fatto? Mi chiamate maestro, signore, dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarmi i piedi negli altri. Vi ho dato l'esempio perché, come ho fatto io, facciate anche voi. Yves Congar, questo grande teologo che piace così tanto a Papa Francesco, che l'ha già citato più volte, dice che se la Chiesa vive dell'Eucaristia non può che essere serva e povera, perché l'Eucaristia è il sacramento del servizio e della povertà. Allora, siamo chiamati a farci servi. Due, siamo chiamati a una vita di amore, a una vita di dono. Guardate che la morale del cristiano non è la morale del tu devi, la morale del cristiano è la morale del tu sei. Cioè, il cristiano non deve fare delle cose. Il cristiano, lo dice la parola stessa, è un altro Gesù Cristo. Noi dobbiamo diventare degli altri Gesù Cristi. Gli altri vedendoci devono dire: ecco, lui è Gesù, pensa come Gesù, parla come Gesù, agisce come Gesù. Il battesimo è il sacramento della immersione. Noi siamo immersi in Gesù Cristo per rinascere in nuove creature. Il cristiano deve essere un altro Gesù Cristo. E se Gesù ama gli altri fino alla fine, il cristiano ama gli altri fino alla fine. Ecco perché l'unico criterio di ecclesialità, lo sapete, è l'amore. Si discute: come faccio a dire se sono cristiano o non sono cristiano, se sono battezzato, se vado a messa la domenica, se vado al gruppo, se vado ai ritiri. Gesù dice: da questo riconosceranno che siete miei discepoli, se vi amerete, se vi adaperete, se avete questo amore dativo che non attende il contraccambio. Ecco che è l'amore ai fratelli che il Signore vuole da noi. Guardate che è un Dio strano, questo Dio capovolto, sembra che non gliene freghi niente di essere riamato in se stesso. Lui vuole essere amato nei fratelli, nei fratelli. Tant'è vero che, lo sapete, l'esame d'ammissione al suo regno non sarà se saremo andati a messa, se avremmo saputo leggere la Bibbia in greco e in ebraico, o se va a sapere che cosa, se avremo osservato questo o quel precetto. Sarà se avremo dato da mangiare all'affamato, da bere all'assetato, alloggiato lo straniero, vestito il nudo, accolto colui che veniva da lontano. Ecco, vedete, sorelle e fratelli, il nostro Dio ha questo pallino, questa fissazione, vuole essere amato dai fratelli, vuole essere amato dagli uomini. Tant'è vero che molti quel giorno diranno: ma noi non sapevamo neanche che tu esistessi. E quindi non importa, venite benedetti dal Padre mio, perché ogni volta che avete fatto qualcosa al più piccolo dei miei fratelli, anche se non sapevate che io ci fossi, eccetera, l'avete fatto a me. È un Dio che ha questa fissazione, ecco, di essere amato dai fratelli. Allora capite perché Paolo nella lettera ai Galati dice: tutta la legge trova il compimento in un solo precetto. E aspetterete, ama Dio. Invece lui dice: ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi l'unico precetto per Paolo che riassume tutta la legge è l'amore del prossimo. Allora, farci servi, amare, e adesso vengo un po' a rosicchiarvi un pochettino, spero a rosicchiarvi per tutto bene, che sono l'ultimo dei peccatori. Fratelli e sorelle, siete nell'età in cui dovete capire che la vostra vita è vocazione, che la vostra vita è servizio. Io spero che i preti, gli animatori che avete avuto, non vi abbiano chiuso solo in una contemplazione spirituale del vostro bel cuoricino, ma vi abbiano fatto capire che la fede cristiana è servizio. E allora, se io sono diventato Cristo, la mia vita come la sua dovrà diventare un dono. Allora, compito della vostra età è porvi questa domanda: dove io servo meglio Dio e i fratelli? Guardate che questo è un concetto vocazionale, che è l'esatto contrario di quello che vi propongono nei test psicologici di ammissione a una scuola o di preparazione a una carriera, no? Dove mi realizzo? Dove rendo di più? Ma col cavolo, dove servo meglio? Il credente ha come unico modello questo Dio capovolto, che non chiede che ti realizzi, chiede che ti faccia schiavo, che ti faccia servo, peggio, la tua realizzazione sarà il servire. Allora, in questi anni che voi state pensando a cosa fare da grandi, ricordatevi bene che qualunque cosa facciate la dovete leggere sotto la lente del servizio, del servizio, del servizio. Questo servizio può essere nel celibato consacrato. Questo servizio deve essere nel matrimonio. Allora, qui toccate uno dei miei punti caldi, insomma. Ricordiamoci bene che non esistono dei cristiani di serie A, i celibi che si donano tutti al regno di Dio, e dei cristiani di serie B, gli sposati che fanno tante cose e poi magari quando hanno tempo si occupano anche del regno di Dio. Questa roba qui non esiste. Ricordatevi bene che la sequela del Signore è una sequela per tutti, totale. Ai celibi e agli sposati Dio dice: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, con tutta la tua mente. Lo dice a tutti, ciascuno di noi, sia che sia celibe sia che sia sposato, ha come grande amore Dio. È Dio l'amore della nostra vita. È Dio l'amore della nostra vita. Il matrimonio, che pure è una realtà importantissima nel Vangelo, pensate che l'unico detto che Gesù ripete addirittura 5 volte nei Vangeli, non c'è nessun altro che ripete 5 volte, sono i discorsi sul matrimonio. Quindi è una cosa a cui lui tiene tanto. Però anche se è una realtà così alta, è una realtà che i teologi dicono penultima, perché la realtà ultima dei due sposi è sempre Dio. I due si sposano non per volersi bene e basta, ma per amare insieme Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, con tutta la mente. Così, quando Gesù dice siate perfetti come perfetto il Padre, non lo dice per i monaci di clausura, lo dice anche per gli sposati. Quando Gesù dice va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, non lo dice solo per i monaci, lo dice anche per gli sposati. Ho scritto un libro su questo, Condividere per amore, la chiamata alla povertà di tutti i cristiani. Quando Gesù dice pregate sempre o andate per il mondo ad annunciare il Vangelo, non lo dice solo per quelli che diventano missionari della consolata o a sapere, lo dice per tutti i cristiani, celibi e sposati. Io nel panorama teologico italiano ho questa peculiarità che ho inventato un neologismo, il pinachesimo. Cioè, nel mio libro sulla famiglia, nell'introduzione, Cardinal Poletto diceva che Miglietta ha inventato questo termine teologico. Cioè, per seguire il Signore ci sono solo i monaci e i pinaci. I monaci sono quelli che lo seguono da solo, monos, celibi, e i pinaci sono quelli che lo seguono in due, la coppia. Ma per indicare questa totalità, questa radicalità della sequela, che se volete tradurre in altra forma, la chiamata alla santità. Oggi mi è arrivato una mail di un corso che terranno, mi pare, i salesiani sull'affettività, gli universitari salesiani, se qualcuno interessa mi giro la mail, e una delle serate si intitola, è proprio sul discorso della coppia, farci santi insieme. Cioè, proprio detto subito, farci santi insieme. Ma questo è il cristianesimo, non è altro. Ancora, il credente chiamato ad imitare il Signore che lava i piedi deve servire i poveri. Sapete che il nostro grande Francesco Papa, quando è stato insediato, ha detto: ah, come vorrei una chiesa povera e serva dei poveri. Allora, un credente che non abbia davanti a sé il tema dei poveri, nei quali Cristo si identifica, gli affamati, gli ignudi, i sofferenti, i malati, gli extracomunitari, non ha capito niente del cristianesimo, non ha capito niente dell'Eucaristia e della lavanda dei piedi che ne è esegesi. Tant'è vero che anche Paolo racconta l'istituzione dell'Eucaristia. In 1 Corinti 11 c'è il racconto paolino dell'istituzione dell'Eucaristia, ma in un contesto che è un contesto drammatico. Perché? Perché Paolo dice: quando voi vi radunate per la cena, voi sapete, una volta era una cena comunitaria al termine della quale si consacrava il pane e il vino e veniva distribuite, quando vi radunate per la cena comunitaria ci sono alcuni che gozzovigliano, è una specie di pranzo al sacco, cena al sacco, tutti portavano qualcosa, i ricchi portavano caviale e champagne e i poveracci portavano un osso pollo. Paolo vede questo e dice: voi mangiate e bevete la vostra condanna. Dice delle parole durissime. Dice: chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, e questo lo riconoscono dei poveri, mangia e beve la propria condanna. Noi stupidamente abbiamo pensato: ah, sono quelli che vanno distratti a fare la comunione, che non pensano che Gesù è un'ostia. Ma queste sono minate, cioè queste sono cose che non hanno nessun senso. Chi non riconosce il Signore nel corpo dei poveri mangia e beve la sua condanna. Guardate, lo dice di nuovo Giovanni Paolo II, Ecclesia dell'Eucaristia numero 20. Paolo qualifica come indegno di una comunità cristiana il partecipare alla cena del Signore quando ciò avvenga in un contesto di divisione e di indifferenza verso i poveri. Allora il credente che si fa servo è un credente amico dei poveri, è un credente che sta con i poveri, è un credente che vive con i poveri. Guardate, voi sapete che Sara e Simone, mia figlia, che si è sposata l'anno scorso, avevano chiesto agli amici di devolvere i regali di nozze per fratello Francesco D'Aiuto, questo nostro amico missionario che lavora tra i raccoglitori di rifiuti. Ebbene, a me è sempre colpito questo fratello, perché io ho visto dove vive, no? Vive tra in mezzo a queste baracche spaventose, insomma, di questa favela putrida, però già una stanzetta con il pavimento e col gabinetto. Quest'anno ha deciso di andare via di lì e di andare a vivere proprio nelle baracche come gli altri, perché dice da buon toscano: il cuore batte dove il piede pigia. È una frase che mi ha sempre molto colpito. Lui diceva: io sono già qui in mezzo ai poveri, ma io le pistrelle, io ho il gabinetto. I poveri lì delle baracche non hanno le piastrelle, hanno la terra nuda che quando piove diventa tutta melma, non hanno i servizi. Se io devo condividere la loro vita, devo vivere come loro. E da quest'anno è andato a vivere in una di queste baracchette, in mezzo alle baracchette, perché il cuore batte dove il piede pigia. Guardate che questo è un concetto molto importante. Questo, se voi siete stati con i poveri, avrete un altro modo di sentire i poveri. Poche storie. Se voi avrete la grazia da Dio di andare una volta in un paese di missione, no? A vedere le favelas, a vedere gli indios massacrati, a vedere queste situazioni davvero in cui, ahimè, stanno 4 miliardi di persone su 6, no? Ecco, se voi avete questa grazia, il vostro cuore cambia. Io la prima volta che sono stato in Brasile, è stato nel 2000, sono arrivato a casa il 18 luglio, la prima notte che ho dormito senza incubi è stata il 15 settembre, perché tutte le notti io continuavo a sognare, a vedere con incubi le miserie di questa gente che avevo visto, le sofferenze di questa gente che avevo visto. Perché guardate, è diverso vederle in TV, leggerli sulle riviste, sentir parlare il missionario, vedere le diapositive o il filmato, e invece starci insieme. Il cuore batte dove il piede pigia. Allora una delle cose che dovete mettere in cantiere nella vostra vita è di stare dalla parte dei poveri, è di stare con i poveri, che il vostro piede pigi un po' la terra dei poveri. La prima cosa da fare è rompere i doppi vetri della nostra insensibilità e cominciare a vedere i poveri non soltanto come un fatto mentale o un fatto così culturale, ma capire davvero che esistono. Diceva il cardinal Duval, vescovo di Algeri, c'è un abisso tra la conoscenza della miseria che si può avere nei libri o nei giornali e l'incontro con la realtà della miseria nella vita degli uomini. So che già molti di voi fanno di queste esperienze, vanno con i barboni, vanno con le prostitute nigeriane, ecco, queste sono grazie immense che il Signore ci fa per toglierci il nostro cuore di pietra e darci un cuore di carne, per commuoversi, per darci il dono delle lacrime, per renderci capaci di essere servi. Sicuramente essere servi significa anche uno stile di vita sobrio. E qui c'è un grande discorso, Cardinal Pellegrino, che è il cardinale che io ho amato di più, perché non solo è il cardinale della mia giovinezza, ma era un amico ed era un santo, un profeta, come pochi, scriveva: la povertà deve essere praticata anzitutto a livello individuale. È necessaria una revisione della mentalità ancora largamente dominante, secondo cui ognuno è padrone dei propri averi e ne fa quello che vuole. È pertanto doveroso che ognuno si interroghi sul suo comportamento nell'uso dei beni economici. Guardate, questo è uno degli scandali della Chiesa. Se vi andate a confessare, magari vi chiedono se siete andati a messa alla domenica o se avete avuto rapporti prematrimoniali, ma non so se vi chiedono anche come usi i tuoi soldi. Invece dovrebbero chiedervi anche come usi i tuoi soldi, che tipo di vacanze fai, che tipo di vestito ti metti. Perché se io sto dalla parte di Cristo servo, a un certo momento io condivido i miei beni con quelli che non hanno niente. E allora ecco, diventare servi alla sequela del servo significa fare a volte dei passi indietro nello stile di vita, nel modo di vestire, nel modo di avere, significa avere di meno, significa fare delle rinunce. Significa rifiutare che gli uomini hanno cambiato la nostra specie. Ormai non siamo più specie di Homo sapiens, siamo specie di Homo consumens. Siamo diventati consumatori. A me fa un effetto quando sento l'associazione dei consumatori. Una roba, mi sembra una roba orribile, ma fin dall'infanzia siamo modellati come consumatori. Fanno in modo che il superfluo diventi conveniente, il conveniente diventi necessario, il necessario diventa indispensabile. Allora i credenti sono coloro che fanno delle scelte di austerità, sono quelli che contestano la pubblicità, sono quelli che fanno delle scelte ecologiche, magari anche se costano di più in fatica, in spesa. E allora vi dico delle cose che dovete cominciare così, ecco, un po' ad avere nel vostro bagaglio, e che poi quando avete una maggiore autonomia finanziaria diventeranno confronto evangelico di tutti i giorni, il cosiddetto consumo critico. Quando io sono in Brasile, i missionari laggiù mi dicono: guarda che a seconda di cosa compri nel supermercato muore o no un campesino squalo. Quindi ci sono delle ditte che vanno boicottate, perché queste ditte fanno dei contratti capestro ai poveracci che sono qua. Questo fratello d'aiuto di cui parlavo prima vive in mezzo ai tagliatori di ananas. Io ho visto cosa vuol dire tagliare l'ananas, è una delle robe più terribili che potessi immaginare. Prima di tutto l'ananas è una piantaccia spinosa con delle foglie lanceolate che sembrano delle sciabole alte così. Sotto c'è l'ananassino piccolo, poi fuori ci sono queste spade che escono, no? Lunghissime. E questi raccoglitori di ananas vanno sotto il sole dalle 6 del mattino alle 6 di sera per 12 ore con specie di scafandri di gomma, no? Dei cosciali che arrivano fin qui, dei bracciali fino qui, e cioè nonostante la sera sono tutti insanguinati perché sono tagliati da queste foglie, perché è impossibile non tagliarsi tutto, per la bella cifra di 2 euro al giorno. E lavorano un mese e mezzo all'anno, perché l'ananas maturo un mese e mezzo, e gli altri raccattano rifiuti con il mio amico fratello d'aiuto per poter sopravvivere. Ecco, pensiamoci a volte, quando mangiamo un ananas, che cosa c'è dietro? Ci sono delle ditte che là a loro danno 2 euro, che poi il costo di un ananas o di mezzo ananas, no? Da noi, per una giornata intera di raccolta degli ananas. Ecco, bisogna che cominciamo a capire che servire i poveri passa anche attraverso le strutture, passa attraverso il commercio ecosolidale, passa attraverso le banche etiche, passa attraverso i bilanci di giustizia. Siamo qui in un centro che alcuni anni fa faceva la famosa scuola per l'alternativa, non so se la fanno ancora, dove addirittura insegnavano, ecco, a leggere le strutture economiche, a leggere queste strutture del sistema economico mondiale che fanno sì che i ricchi diventino sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. E allora ecco, non possiamo adattarci, anche da un punto di vista proprio culturale e sociale, ha una visione antropologica che riduce l'uomo a consumatore, perché è una visione atea, materialistica, consumistica, utilitaristica. Il mondo d'oggi ci presenta un uomo che non è più il fine, ma è diventato una risorsa, in un sistema che riduce tutto a merce, anche il corpo umano, il lavoro, la terra, dove conta solo il possesso, la produzione. Allora essere servi vuol dire anche rifiutare questo lavaggio del cervello continuo che ci fanno, vuol dire diventare centri di resistenza, vuol dire essere, come dice Gesù proprio nel discorso dell'ultima cena, nel mondo ma non del mondo. Ho concluso. Concludo con 2 osservazioni. 1. Monica insisteva che io parlassi del perdono. Io so che non ho parlato del perdono, ma l'ho fatto un po' apposta, perché io ho subito detto, guarda che il sugo dell'ultima cena non è tanto il perdono, è il servizio, che è qualcosa di molto più globale, che è qualcosa di molto più coinvolgente, perché mi costringe a diventare servo, a diventare schiavo, a farmi mangiare dagli altri, a diventare eucaristia per gli altri. Allora è chiaro che se diventa eucaristia, perdono. In fondo la parola perdono, sapete cosa vuol dire? Dono all'ennesima potenza, perdono, è un superlativo, perdono è il superdono, ecco, sicuramente il perdono è agape, perché amare chi non ti ha amato, è un amore non contraccambiato, è un amore che non riceve risposta, è amare anche il nemico, è amare chi ti ha offeso. Perché l'agape differisce dal comune amore, no? Della figlia, perché arriva ad amare chi ti ha offeso, a pregare per chi ti perseguita. Gesù dice, se amate solo i vostri amici, non fanno così anche i pagani? C'è il verbo fileo. Ma voi invece dovete agapare i vostri nemici, pregare per i vostri nemici, dirà Paolo. Pregare, benedire coloro che vi maledicono. Vedete allora che una dimensione di servizio diventa una dimensione di amore, diventa una dimensione di dono all'ennesima potenza, di perdono, perché è l'amore estelos fino alla fine, cioè fino all'estremità, fino all'amore del nemico. Penso che adesso voi avete preparato un gesto, che è una ripetizione della lavanda dei piedi. Io ho detto però a Monica, che sa tutto, io so niente, che io vorrei che lo viveste con questo atteggiamento. Non solo laverete i piedi, non so se bisogna lavare i piedi a qualcuno pensando, ecco, tu rappresenti in questo momento quel collega che mi rompe le scatole, quel tale che mi ha fatto dei torti, no?
Allora, praticamente ci sono dei pochini a spazi. L'invito è per ciascuno di noi di pensare a una persona alla quale si vuole chiedere perdono, che può essere una persona presente, ma può anche essere una persona che non è presente, può essere mia madre, mio padre, mio zio, che ne so io, però farlo fisicamente, quindi chiedere a qualcuno di essere in quel momento tuo padre, tua madre, tuo zio, di lavargli i piedi e di spiegare le ragioni per cui chiedi perdono. Quindi ciascuno di noi è chiamato a chiedere perdono e allo stesso tempo a perdonare la persona che chiede perdono, no? Quindi ciascuno di noi lavora i piedi e gli verranno lavati i piedi. È una cosa molto libera, cioè ciascuno da chi vuole. La coppia dopo che si è formata si isola, poi si scioglie, poi ogni persona viene scelta o va da un'altra persona. Non so se si è capito.
Sì. Vorrei che gli deste anche questo significato. Non solo chi vi ha offeso, chiediamo perdono anche a tutte le persone che non abbiamo servito. Facciamo sì che il nostro amico che rappresenterà colui o colei a cui vorremmo di più chiedere perdono non sia solo il simbolo della zia, del compagno di scuola, del collega che ti ha fatto un torto o cui hai fatto un torto, ma che sia anche il segno dei poveri che non abbiamo servito, che sia il segno dei barboni che stanotte dormono al freddo senza che noi mai abbiamo pensato a loro, che siano gli indigeni che sono massacrati in Brasile e tutti noi ce ne freghiamo perché quello che conta è che i garimpeiros, i cercatori d'oro trovino tanto oro perché adesso c'è la svalutazione della moneta e quindi quello che conta è avere tanto oro nella nostra civiltà. Ecco, i poveri che sono gli zingari della città che vivono ancora in mezzo ai topi, i poveri che sono le vecchiette delle soffitte in alcune nostre case o in certi quartieri di Torino, i poveri che sono i favelados, che sono quelli che vivono nei bairros, che sono i bambini che muoiono di fame ancora, voi sapete, in certe popolazioni il 20-30% dei bambini muore entro i 2 anni. Ecco, in questo momento chiediamo perdono anche non solo a coloro che abbiamo offeso perché ci siamo arrabbiati o perché gli abbiamo fatto un torto, ma anche a quelli che non abbiamo servito, chiedendo davvero al Signore che tolga il nostro cuore di pietra e ci dia un cuore di carne, che ci riempia del suo amore e della sua agape per renderci capaci di accapare gli altri. Perché? Gran finale, versetto 17. Sapendo queste cose sarete beati se le metterete in pratica. Guardate che Giovanni ha solo 2 beatitudini. Beati quelli che credono senza aver veduto, quella che è stata detta domenica a Tommaso. L'altra beatitudine è questa: beati se sarete servi. Quindi la beatitudine della fede è la beatitudine del servizio. Se volete che la vostra vita sia una vita felice, sia una vita realizzata, fede e servizio. Beati se metterete in pratica queste cose, se vi farete servi, se laverete piedi agli altri. Ricordiamolo sempre, il Signore non ci chiede mai delle cose per imporci un gioco. È un Dio che amandoci alla follia ci vuole felici. Diceva Agostino, nessuno ci fa felici più che Dio. Orbene, la via del servizio è la via della felicità, è la via della pienezza, è la via della realizzazione. Forse voi avete visto certi occhi luminosi, certi occhi pieni di cielo, certi occhi felici, soltanto in certe persone che hanno speso la vita per i malati, per i sofferenti, per gli emarginati, per gli oppressi e per i poveri. È la felicità pasquale che auguro a me e che auguro a ciascuno di noi.